Possiamo sapere però soltanto una cosa, che è un onore ritrovare qui al bar di Tutto Napoli una firma prestigiosa del nostro giornalismo come quella di Mario Fabbroni. Mario, buongiorno e ben ritrovato al bar di Tutto Napoli.
Grazie. Si prende a questo bar?
Questo bar, mi dispiace, Salvatore è tornato da Copenaghen e non ha portato nulla.
Si sono congelati i cornetti mentre scendevo da lei.
Purtroppo
è così. Mario, allora veniamo un pochino proprio da quello che è successo lì a Copenaghen, perché è un Napoli che non ha funzionato nel secondo tempo. Nel primo c'era qualcosa di interessante, c'è stato anche il vantaggio, c'è stata la superiorità numerica, sembrava essere tutto in discesa, però poi che cosa non funziona nella ripresa secondo te?
La sufficienza con cui il Napoli ha affrontato i danesi, i giocatori è come se avessero valutato questa squadra quasi come incapace di offendere o comunque controllabile in maniera abbastanza facile, con un palleggio ostinato, lungo, puntato al controllo della partita, errore clamoroso, che però denota anche, secondo me, un problema in alcuni, non so se in tutti gli elementi, perché sarebbe facile dire tutti, però insomma non credo che siano tutte. Lo stesso McTominay ha fatto capire che lui era, come dire, assolutamente su un'altra sponda come pensiero, cioè che bisognava chiudere la partita segnando 2 o 3 gol in totale, però alcuni elementi è come se in effetti non avessero ancora la mentalità della grande squadra, che non ti lascia la possibilità di subire un episodio e di rovinare una partita di capitale importanza. Insomma, questo è un salto di qualità che a quanto pare non si riesce a fare in maniera totale, completa, ed è, ahimè, la differenza che esiste tra i grandi club, quelli che sanno che appena mettono piedi in campo in qualunque partita, anche se giocano contro il dopolavoro ferroviario, devono vincere, perché il blasone, gli obiettivi del loro club impongono la vittoria a tutti i costi, e le altre invece che possono anche andare abbastanza bene, però poi in certi frangenti si accontentano, e quando ti accontenti, si sa, funziona poco.
Come Mario diceva Ligabue, chi si accontenta gode, così.
Così e così, bravo, anche Liga aveva capito questa storia.
Aveva capito molto bene già diversi anni fa,
sì. E questo è un difetto del Napoli che noi riscontriamo, ahimè, molto molto spesso. Sì. Ci sono partite dove tu devi dimostrare di essere il numero uno, comunque da numero uno, e invece puntualmente queste cose non si verificano. Allora il critico, il giornalista, il tifoso resta un po' basito, perché dice: ma come? Cioè, stavi là e non hai portato a termine la missione per un non nulla. Poi si aggiungono ovviamente calciatori che in questo momento, secondo me, hanno un livello di resa molto molto basso.
Per una situazione fisica oppure per altro, secondo te?
No, ma io non so se è una questione solo fisica. Chiaramente la questione fisica ha la sua importanza, però secondo me c'è anche una questione di carattere mentale. Torniamo al discorso prima, cioè chi sei? Che squadra sei? Sei una grande squadra oppure sei una squadra che vince, fa anche belle cose, però al tempo stesso dietro la curva scivola e dall'altra parte del traguardo ti aspettano, ma invece tu non ci sei perché sei scivolato.
E questa cosa di dimostrare di essere una grande squadra la devi fare nei prossimi giorni. Juventus e Chelsea sono 2 esami fondamentali.
Ce ne sono d'accordo, però il problema non è questo. Non è che tu devi dimostrare di essere una grande squadra perché ci sono 2 partite importanti. E torniamo, ripeto, sempre alla critica iniziale, e cioè anche la partita di Copenaghen è importante, però è come se l'avversario fosse stato ritenuto incapace, ripeto, di dare fastidio al Napoli. Ora invece arrivano Juventus e Chelsea, e qual è il problema? Cioè, c'è difficoltà a preparare queste partite? Se c'è difficoltà a preparare queste partite, chiudiamo il libro e andiamocene. no?
Si preparano quindi, da sole, come si dice in questi casi.
Ma sì, dai, come quando vai a fare un esame importante all'università. Sai, anche questo paragone è fondamentale. Non so se ricordate, all'università c'erano quegli esamini complementari, certo. Perlomeno una volta c'erano, quando ho fatto io. E quelle si preparavano quasi in una nottata, capito? Cioè, come andavi.
L'idoneità.
Insomma. L'esatto, bravo. E invece c'erano quegli esami importanti dove tu avevi paura soltanto a nominare il nome del professore, quindi te le preparavi per mesi e mesi. Come fai ad andare a fare diritto privato, certo, avendo studiato 20 giorni? Non ci vai proprio, perché temi che si sia una disfatta. E qui è la stessa cosa. Cioè, arrivano Juventus e Chelsea? Bene, stendiamo il tappeto rosso, sicuramente il Napoli cercherà di fare una partita importante, perché poi quando vuole le partite importanti le fa, però vai a Copenaghen, che è la partita forse più importante ancora di queste altre due che arrivano, perché questo è il peso. Cioè, Copenaghen era la partita più importante delle tre, perché quello che ti avrebbe dato Copenaghen probabilmente non te lo darà il Chelsea.
Mario, ma venendo proprio al prossimo impegno, c'è chiaramente da andare a risistemare un po' quello che è l'11 titolare del Napoli, che bene o male dovrebbe essere sempre lo stesso, perché i giocatori questi sono, gli infortunati restano quelli lì, con certo, l'incognita chissà se tornerà o meno, però ovviamente partendo dalla panchina dopo questo lungo stop. Quest'11 titolare che è sceso in campo a Copenaghen ti convince, anche con quell'idea che personalmente, te lo dico già adesso, non mi ha convinto vedere Gutierrez lì spostato a destra, idea di Conte, idea che secondo lui poteva funzionare, però non mi è piaciuto nel momento in cui doveva cercare, sì, sicuramente si voleva valorizzare Spinazzola lì sull'out mancino, però Gutierrez a destra maluccio, perché aveva sempre quella difficoltà di dover sterzare sul mancino, rientrare e cercare di fare la giocata.
Sai, anche in questo caso io dico che delle volte un piccolo azzardo lo devi pure provare quando stai in una grande emergenza. È chiaro, l'abbiamo visto tutti. E Gutierrez non aveva quella capacità di calcio di destro, o comunque doveva sempre girare su se stesso. Questo chiaramente ha rallentato tante manovre. È stata una possibilità, sarei giocata, ma non è andata bene non solo per il giocatore, ma anche perché poi il risultato ha, come dire, depresso tutto l'ambiente, no? Voglio dire, se fosse andato in qualche modo bene, sai, il giocatore se l'ha messa a destra, non è andata benissimo, però chi se ne frega.
Certo.
È sempre lì, cioè il concetto di come tu valuti certe situazioni dipende anche molto dall'obiettivo che riesci o no, oppure no, a raggiungere. Gutierrez in quella posizione indubbiamente si trova a disagio, mi sembra che sia stato evidente a tutti.
Mario, lato calciomercato invece, Noah Lang è ormai partito, Fabrizio Romano ha lanciato il suo here we go, quindi sostanzialmente è questione di ore o forse di qualche giorno per la sua cessione. Non si è mai ambientato del tutto, però stava iniziando a fare qualcosina di positivo. I nomi per sostituirlo in questo momento sono Giovane del Verona, Maldini dell'Atalanta, si parla di Abde che gioca al Betis Siviglia, e anche di un possibile ritorno di Lorenzo Insigne a parametro zero, insomma, come nome che possa far infiammare un po' la piazza. Però tutti questi non sono nomi che sembrano poter sostituire effettivamente Lang e migliorare quella fascia lì, almeno dal mio punto di vista. Tu cosa ne pensi anche dal punto di vista del mercato? Come deve giostrare un po' il Napoli questa situazione difficile del saldo zero?
La penso più o meno come te, cioè nel senso che a certe condizioni mi sarei tenuto più Lang, che mi sembra che abbia qualche numero in più. Il problema è che probabilmente questo giocatore, oltre a non aver ingranato così come aveva promesso in estate, probabilmente insomma ci sono state anche delle situazioni proprio caratteriali, di rapporto, e quindi quando ci sono queste cose poi è difficile andare avanti. Però non, anche qui siamo nel campo delle ipotesi. Sapremo se Lang è stato un peccato, un investimento sbagliato, oppure se invece insomma è quella pedina che al momento ti consente di fare qualcosa. Io credo che in questo momento il Napoli come dire, è difficilmente migliorabile, nel senso che a meno appunto di colpi clamorosi, e sto intendendo clamorosi, cioè con una volontà da parte di due società di posticipare pagamenti importanti a una seconda fase, no? Ecco, a meno di uomini insomma, di caratura superiore, anche i nomi che si stanno chiaramente dicendo sono sicuramente dei buoni prospetti, ma prospetti, cioè sono giocatori che in questo momento su cui non hai la certezza che il salto nel grande club garantisca un ulteriore salto da parte del giocatore, perché il problema è sempre lo stesso. Quando entri in un club che chiede, pretende in qualche modo la vittoria, e tu devi essere a livello di quel club, cioè devi mentalmente e fisicamente rispondere e fare anche tu un salto, fare
Beh,
anche
diciamo
tu
che un ragazzo che è
miglioramento.
arrivato presentandosi in conferenza stampa e dicendo sono quel giocatore per cui la gente paga il biglietto, per cui si alza in piedi dopo una giocata, Lang chiaramente il riferimento, non è partito diciamo con il piede giusto.
Però sai, questo è un calciatore che veniva da un campionato dove probabilmente, senza voler sminuire insomma la squadra di provenienza, che tra l'altro c'è cioè, a Sonate di Santa Ragione, quindi nemmeno a dire, sai, a fare gli sbruffoni, a dire ma noi siamo superiori, cioè ha beccato sei pappini,
Sì,
quindi insomma
in realtà è pure questo.
dovresti stare quantomeno un po', come dire, misurato nei giudizi, diciamo così. Probabilmente quel tipo di squadra lasciava Lang nelle condizioni di esprimere un po' liberamente il proprio estro, probabilmente anche il livello del campionato olandese, nonostante la sonora batosta presa dal Napoli, è un livello sicuramente più umile, più basso rispetto al nostro, che mi permetto di dire è tutt'altro che eccelso. Cioè, non so se
No,
avete
no, no,
avuto modo di
certo.
vedere. Non so se avete avuto modo di vedere tutta la partita Inter-Arsenal, io me la sono vista, ho fatto le 2 di notte dopo quella del Napoli. Ragazzi, qui stiamo parlando di un Arsenal, per amor di Dio, prima squadra in Europa, prima in Premier, che ha vinto tutte le partite di Champions, insomma,
Sette su
stiamo parlando di
sette.
una squadra di grandissima levatura. Però la velocità con cui hanno eseguito tecnicamente un milione di cose, non
In
una
maniera
situazione
pulita.
o due, in maniera pulita, è impressionante ed è distante anni luce dal nostro vertice del campionato. E questo te la dice lunga su come, insomma, su quale intensità, quale tecnica, quale situazione di forza viene messo da una squadra di Premier. Ecco perché mi permetto di dire che Napoli-Chelsea non doveva essere la partita del dentro fuori, non doveva, perché vai ad incontrare comunque una squadra di un campionato di una certa levatura dal punto di vista dell'intensità, della forza. E
Mario, ma per
l'Atalanta,
salutarci,
scusami,
prego,
l'Atalanta dimostra anche ieri la stessa
prego.
cosa.
Sì, peccato però.
L'Atalanta dimostra che nel nostro. Sì, peccato, però andiamo anche ad analizzare che cosa succede a questa squadra. Succede che ha fatto 60 minuti di buon livello, dominando sicuramente la partita, e poi va in riserva, finisce la benzina fisica e mentale, e prendi 3 gol uno dietro l'altro. E stiamo parlando del campionato spagnolo, di una squadra del campionato spagnolo che certamente non primeggia.
Non è Real, non è il
Insomma.
Barça, questo sicuramente.
No, non lo sono. Questo, ti ripeto, il confronto alle volte tra il campionato italiano e quello delle nazioni più evolute europee, mi riferisco a Premier, Spagna, vabbè, in Germania c'è una situazione un po' diversa perché il Bayern è sempre il dominus assoluto, ma le altre, insomma, non è che proprio siano così da buttare, però, insomma, il confronto delle volte è disarmante.
Sì. Mario, giusto un'ultimissima flash prima di salutarci, te la voglio fare chiaramente sul valore di questo Juventus-Napoli, perché oggi quanto vale Juve-Napoli, considerando anche gli impegni delle altre, del Milan, dell'Inter soprattutto, che in caso di situazione amara per il Napoli potrebbe addirittura scappare a più 9.
Certo, il valore Juventus-Napoli ha un valore a prescindere, come quei gioielli, no? Che comunque hanno una certa caratura, quindi magari se li metti in confronto con qualche altro gioiello potrebbero avere una valutazione meno stringente, ma da soli insomma valgono a prescindere. Io dico che questo Juventus-Napoli, con tutti i motivi che chiaramente si porta dietro, compresi i due allenatori, direi che in questo momento ha un valore diciamo di eliminazione ipotetica di una delle contendenti da un obiettivo di stagione. Cioè, mi spiego, 5 squadre al momento, a meno che non rientri anche il Como, però insomma mi sembra che anche il Como ogni tanto tira fuori qualche prestazione meno convincente. 5 squadre che si combattono in questo momento per la prossima Champions League, che ha 4 posti sempre al momento per quanto riguarda l'Italia. Devi togliere da mezzo una se vuoi stare un po' più tranquillo, no? E quindi la Juve in questo momento devi guardarla non tanto come pretendente allo scudetto, ma quanto pretendente a uno di quei 4 posti. E quindi un risultato positivo a Torino indubbiamente ti metterebbe in una condizione migliore. Ma d'altro canto c'è, come dicevi tu, anche l'altro versante, quello diciamo rapporto Napoli-Inter, quindi prima della classe e le altre. E indubbiamente
è inevitabile situazione... che adesso bisogna guardare anche a chi sta davanti e sperare che sbaglino, altrimenti non accorci
però
mai.
Se però fallisci questa occasione, come dicevi tu, e l'Inter continua a mostrare questo piglio estremamente baldanzoso e concreto, no? Con le altre squadre che non siano quelle degli scontri diretti, e allora è chiaro che anche lì una mezza sentenza rischia di essere messa, perché se aumenta il divario, insomma, pensare che l'Inter faccia 3 super inciampi ancora, aggiungendosi alle 4 sconfitte che già ha maturato, come quelle del Napoli, insomma, comincia a diventare una situazione che statisticamente non premerebbe una squadra per lo scudetto, cioè una squadra
no.
Può diventare... 6 inciampi, 7 inciampi, sì. La vedo difficile, insomma.
Può diventare veramente dura in caso di risultato amaro. Mario, noi purtroppo siamo arrivati al momento di salute, è stato veramente un piacere enorme fare una chiacchierata con te questa mattina.
Grazie a voi e a presto, presto, presto.
Grazie mille, buona giornata. A Mario Fabroni, noi adesso dobbiamo volare in pubblicità, siamo in estremo.